che non abbia potuto chiedere ausilio, una cosa
ausilio
al non so se al GOM o al servizio traduzioni. Il problema questo,
cioè, non può escludere che Gugliotta abbia chiesto,
sì,
al servizio centrale traduzioni uomini
per fare un servizio di controllo. Vorrei essere più preciso. Noi abbiamo avuto poco personale femminile a Genova, e mentre invece ci siamo accorti che ne avremmo avuto bisogno di più,
perché c'erano tante detenute donne.
Perfetto. E detto questo, ritengo, ma non sono sicurissimo, che sia stata chiesta collaborazione da parte del personale femminile delle traduzioni per...
Solo personale femminile?
Non lo posso escludere, non ho dato certo, ma non posso escludere che non sia stato chiesto.
Ho capito, però vediamo, mi corregga se ho capito male, il personale dell'SCT quando veniva, se è stato impiegato nella custodia,
certamente,
diciamo, era sotto la responsabilità del comandante di reparto.
Certo, sotto dipendenza funzionale e gerarchica del comandante di reparto.
Va bene, capito.
Ecco, ovviamente non c'era, mi perdoni,
prego,
non c'era ovviamente un passaggio di consegne, nel senso che si verbalizzava,
no, certo,
da qui passi qui, ma è come nell'istituto, se il comandante ha necessità di un supporto in sezione, può togliere dal muro di cinta, da un servizio o dalla ragioneria, può togliere un agente e portarlo. Non c'è un passaggio scritto, ma in quel momento entra a far parte della sicurezza.
Ho capito. Ecco, senta, ancora una cosa volevo chiedere. Lei, volevo mostrarle un suo provvedimento. Chiedo di essere autorizzato a mostrare al testo il documento 4.32.
Ci autorizza?
Aveva istituito una segreteria permanente?
Aspetti che...
Vuole ben leggere questo suo provvedimento, generale?
Sì, ricordo.
Ecco, ce lo vuole illustrare questo suo provvedimento? Qual era lo scopo,
dunque,
diciamo?
Il problema è... Dunque, tenga presente che questi provvedimenti, mi perdoni se mi ripeto, sono stati elaborati prima,
certo,
ovviamente, del...
E certo.
Il dopo, dopo lo sappiamo, insomma. Quando, allora, io mi avvalevo della collaborazione di circa 160 unità per il servizio traduzioni, più avevo altre unità, avevo quattro gruppi da, mi sembra, 30 unità l'uno, sparsi in Nord Italia per eventuale pronto intervento. Avevo necessità di creare una segreteria, che poi è molto più sulla carta che non sotto,
sì,
l'aspetto pratico, per quello che era ovviamente la consegna di buoni carburante, la redazione
dei
fogli di marcia, ordini di servizio e quant'altro. E quant'altro. E
materialmente questa segreteria aveva un ufficio, aveva dei locali,
no,
diciamo.
Dunque il problema era, questa segreteria era a Ponte Decimo, praticamente aveva ubicazione a Ponte Decimo, che era un po' ricettacolo di un po' tutte le attività.
Ecco, lei durante i giorni del G8, venerdì, sabato e domenica, quei tre giorni, materialmente dove si trovava?
Dunque,
lei?
Io ho fatto, dunque,
diciamo, come riferimento, poi si sarà spostato. Ma
prevalentemente ero presso la sala operativa, non potendo avere il dono dell'ubiquità,
ovviamente,
per essere anche perché il problema è che i nostri mezzi, andando molto lontano da Genova, noi avevamo cercato di istituire questo collegamento radio e io avevo la necessità di dover, insomma, almeno sulla carta, avere un'idea al momento di dove avevo i mezzi, chi era fuori, chi stava rientrando e quant'altro. L'unico posto dove potevo fare questo era la sala operativa presso Ponte Decimo, sede dove
quindi lei principalmente stava a Ponte Decimo,
principalmente è per questo, fermo restando che ogni tanto scendevo sia a Bolzaneto, a Forte San Giuliano devo dire realmente poco, perché dopo la disgrazia di Giuliani...
Ecco, che cosa accade dopo la disgrazia?
Infatti io è quello che credo che abbiano sentito tutti, perché ovviamente non ho avuto conoscenza di ordini diretti dell'Arma dei Carabinieri, ma insomma ci accorgemmo che l'Arma dei Carabinieri non faceva più ordine pubblico.
Quindi in qualche modo San Giuliano non riceveva più...
San Giuliano praticamente divenne un... non voglio dire un sito spento, ma insomma non lavorò e tutto fu scaricato su Bolzaneto.
Quindi aumentò il lavoro a Bolzaneto?
Assolutamente, assolutamente.
E lei prese qualche provvedimento così nell'immediatezza, come si dice, anche verbale?
Presi dei provvedimenti dove innanzitutto tolsi quasi tutti i mezzi da Forte San Giuliano, perché non c'era più bisogno, e li feci portare su. Incaricai i due capitani che erano a Forte San Giuliano di...
Cioè, mi scusi, torniamo ai nomi.
Mi perdoni, il capitano Coletta e il capitano Zito.
Sì.
Li incaricai di fare sopralluoghi presso i nosocomi, perché intanto era sopraggiunta anche la necessità di fare piantonamenti presso gli ospedali.
Ecco, i piantonamenti li faceva l'SCT. Sì. Il servizio centrale
il servizio è traduzioni e piantonamento,
certo.
Mi perdoni la logorrea,
siamo qui apposta,
grazie. Sempre riferito allo stato del detenuto,
certo,
perché se no
allora, quindi le persone già prese in carico dall'amministrazione penitenziaria che erano negli ospedali dovevano essere piantonate dall'SCT,
certamente.
E quindi lei si doveva occupare anche di questa specie?
Certamente sì, certamente sì. E infatti è stato il servizio che a chiusura del G8 ufficiale, credo che tutti sappiano che la polizia penitenziaria è dovuta rimanere altri due giorni apposta per avere tutta questa...
Quindi torniamo, lei disse ai due ufficiali che stavano a San Giuliano, ai due capitani, di occuparsi
di... portare i mezzi, di far portare ovviamente, di far portare i mezzi a Bolzaneto, perché tanto non c'era più bisogno, Forte San Giuliano ormai non, diciamo che non operava più, e da lì poi andare ai vari San Martino, insomma
i vari ospedali
dove erano ricoverati, per organizzare un adeguato servizio. Mi perdoni se ripreciso, stavamo lavorando sempre su cioè le 150 unità lavoravano tutte.
Ecco, a proposito, oltre ai capitani ci fu uno spostamento anche di uomini da San Giuliano a Bolzaneto?
Certamente, quasi tutti quelli, ora non le posso dire proprio se tutti, ma comunque tutto il gruppo si spostò per supportare, ovviamente, perché se non ricordo male, inizialmente i piantonamenti sarebbero stati presi da Marassi, però poi Marassi fu attaccata e quant'altro, insomma rilevammo noi con il nostro personale del servizio di traduzioni anche.
Ecco, quest'ordine di spostare gli uomini lo diede verbalmente,
credo,
generale?
Sì, assolutamente sì.
E ricorda più o meno quando lo diede?
Guardi, se non è stato il pomeriggio del decesso di Giuliani, credo la mattina dopo.
Quindi la mattina del sabato? Perché la vicenda Giuliani di venerdì 20 luglio.
Ma sì, perché, mi perdoni, adesso non vorrei dire una sciocchezza, però è legato al fatto che l'Arma dei Carabinieri non operava, e allora per analogia vado di conseguenza al fatto che non lavorando più l'Arma dei Carabinieri era inutile tenere del personale a non far nulla lì.
Ho capito. Ecco, quindi lei lo fece dopo aver constatato che San Giuliano non funzionava più, in sostanza.
Ebbi una comunicazione verbale da uno dei capitani, adesso non ricordo, mi sembra che fosse il capitano Coletta, che mi comunicò telefonicamente che Forte San Giuliano praticamente non c'erano più movimenti, e allora...
Lei diede questa risposta. Ecco, ancora una domanda su questo aspetto. Quelli che vengono chiamati servizi, con gli orari e i luoghi, venivano redatti da chi? Dai capitani?
Questi atti dovevano essere fatti, le devo fare anche qui due passaggi.
Ecco, me li faccio.
Quello ufficiale inizialmente era che il servizio del gruppo fosse dichiarato dall'ispettore che era responsabile del gruppo di traduzione.
Quindi dal capo scorta.
Dal capo scorta, che dava garanzia lì. A ulteriore garanzia c'era un avallo di firma del parte del capitano che aveva verificato questo discorso. Questo è quello che sarebbe dovuto succedere. Praticamente non è successo.
E che cosa successe?
È successo che tutti lavorarono, tutti lavoravano e probabilmente, anzi sicuramente nessuno ha avuto né il tempo né l'idea di stare a scrivere il servizio che hanno fatto.
Quindi è possibile che sui servizi non vi sia traccia di questo suo ordine verbale di spostarsi da San Giuliano
sicuramente, a... Sicuramente, sicuramente sì.
Quindi rimase tutto verbale come...
Guardi, io non posso che non ribadirle che
certo.
La situazione era veramente drammatica. E...
No, ma lei ha già detto che l'ordine lei lo diede verbalmente.
Vale, sicuro, sicuro.
La domanda è, è possibile che di questo ordine non vi sia traccia sui servizi scritti, quindi? Che, cioè, l'agente Miniati, anziché essere a San Giuliano, se n'è andato a Bolzaneto.
Questo mi sembra difficile. Più che altro si potrebbe risalire... sul servizio che fa il caposcorta.
Certo, capito. Perfetto.
Se il caposcorta è stato mandato a San Martino, presumo con un'approssimazione del 90% che anche il suo gruppo
sia finito
sia
a San Martino.
Lì,
perfetto, perfetto. Ecco, le faccio invece un'altra domanda. Lei ha detto che quindi tendenzialmente lei stava a Ponte Decimo, poi io chiederò quante volte è andato a Bolzaneto, eccetera. Invece, per quello che è a sua conoscenza, i due capitani che stavano a Bolzaneto, cioè Cimino e Pelliccia, dove, in che locali facevano riferimento, dove stavano, per quello che lei sa, si intende.
Dunque, a parte le volte che sono andato io, venivano a ricevermi all'ingresso proprio. Dunque, era stato la disposizione, insomma, di solito lì erano allo spaccio. Le spiego anche perché allo spaccio era l'unico posto dove c'era un televisore e la curiosità di vedere quello che stava succedendo su Genova ovviamente ha coinvolto tutti, per cui vorrei dire che in una buona percentuale
lo spaccio intendo dire
la polizia di Stato,
quindi in un altro edificio rispetto
sì, era assolutamente no, però era stato ricavato presso il sito
la palazzina nostra
del corridoio, era stata ricavata una stanza per far riposare eventuali.
Se la ricorda dov'era rispetto alla piantina, ce la riesce a individuare?
Era di fronte, praticamente quasi di fronte alla cella della polizia. La devo segnare?
Sì, grazie.
Sì.
Non scrive la penna, abbiamo dei problemi con le penne.
Grazie.
Ma risolveremo. Ecco, in questa stanza che cosa c'era? Lei se la ricorda?
Beh, un grosso stanzone quasi praticamente vuoto, dove c'erano un paio di brande, se non ricordo male, alcune sedie e...
C'era un televisore?
Può essere, può essere, no, però guardi, non lo ricordo assolutamente.
Ecco, questa domanda me ne suggerisce un'altra, c'erano degli armamenti in quella stanza?
Dunque, il personale ovviamente era dotato di armamento...
Ecco, così passiamo a quest'altro argomento. Sì.
Armamento individuale che era 92, insomma, parliamo come armamento... Come pronto intervento avevamo quello che è previsto dal decreto istitutivo del corpo degli agenti della polizia penitenziaria, mi perdoni. Praticamente avevano scudi, sfollagente, caschi protettivi, manette, dunque lì fummo dotati di qualche cosa di diverso. Praticamente avevamo, oltre che la classica manetta,
quella che conosciamo,
avevamo delle manette monouso che sono molto simili a dei lacci che si spingono,
Sono lacci?
Sì, sembrano delle fascette stringitubo, insomma, ecco, per in analogia. E eravamo stati dotati di guanti antipuntura, avevano i polpastrelli rinforzati perché potevamo trovare qualcuno sieropositivo e quant'altro. Insomma.
Servivano per le perquisizioni questi guanti rinforzati?
Avevamo dei guanti monouso, che sono quelli che si usano normalmente.
Quelli lattice vuol dire?
Sì, negli ospedali, che servivano per eventuali. Ecco,
e questi monouso di che colore erano sti guanti?
Bianchi.
Invece diceva questi rinforzati?
Questi rinforzati non ricordo se erano marroni, mi sembra che erano marroni.
Scuri quindi?
Sì, beh certo, con dei polpastrelli, sì, hanno qualche
un rinforzo sul polpastrello.
Antipuntura proprio.
Ecco, questa fornitura, questo materiale che era messo a disposizione, dove veniva... Ciascun uomo l'aveva con sé o...
Allora, assolutamente, allora, quello che è manette e guanti ritengo sicuramente di sì. Quello che invece era materiale di altro tipo di intervento, parlo degli altri, erano tenuti in dei furgoni blindati, uno a Ponte San Giuliano e uno a Bolzaneto, dove era stato ovviamente incaricato un ispettore che era responsabile dell'eventuale consegna o meno di questo materiale.
E si ricorda chi era questo ispettore?
Domenico Manzo.
L'ispettore Manzo. Ecco, il personale aveva degli spray?
Sì, aveva degli spray ON o C, che sono quelli che hanno in dotazione polizia, ma quelle quei flaconi grossi.
Sì, sono flaconi?
Sono delle bombolette,
delle bombolette.
Sono in dotazione a tutte le forze di polizia.
Cos'è?
E oltretutto è anche materiale, è stato scoperto letale, per cui non... Però le posso dire una cosa, che il numero delle bombolette portate qui è lo stesso numero di bombolette che è rientrato a Roma e immagazzinato a Roma, per cui non sono mai state usate.
Spray al peperoncino, lei ne ha sentito... parlare?
Dunque, lo spray al peperoncino, io per un periodo ho diretto un centro di specializzazione sull'armamento e munizionamento.
Sì.
E siamo stati, ovviamente abbiamo fatto docenze a altri corpi di polizia per quello che era l'uso di questo,
di questo spray.
Prima del G8 fu fatta una richiesta da parte mia per l'adozione di materiali particolari e non letali, perché ritenevo che lo spray al peperoncino, ritenevo e ritengo tecnicamente che lo spray al peperoncino non sia assolutamente letale nei confronti di quello che si usa o che si usava prima. L'amministrazione non ritenne di dovermi autorizzare, per cui il corpo della Polizia Penitenziaria, almeno per quello che attiene il Servizio Centrale di Traduzioni, non era dotato di spray a peperoncino.
Ecco,
posso dire un'altra cosa, se lei mi chiede, mi dovesse chiedere se... Era materiale che si comprava in drogheria, nel senso a libero commercio. Io non posso escludere comunque che non ci possa essere stato, però ufficialmente non c'era.
Ufficialmente non c'era, fa riferimento a quel provvedimento del generale Ragosa che non aveva autorizzato l'acquisto.
Certamente.
Ecco, allora lo mostriamo. Chiedo di essere autorizzato a mostrare il documento 4.23.
Ti autorizza? Forse qualcuno ce l'ha.
Evitiamo contestazione, che se riusciamo. Non escludo.
No, questo è quello del.
Ecco, e questo è il provvedimento.
Prego, generale. Le faccio. Io non sono un indirizzo in questa nota. Non sono in indirizzo.
Questa nota del generale Ragosa
è indirizzata al capo del dipartimento e al vice capo del dipartimento. Ma le devo spiegare perché noi la richiesta di questo materiale La facemmo ovviamente al capo del dipartimento, questo era ovvio, non
diretto.
Direttamente sul Enrico Ragosa. Credo
che Enrico Ragosa all'epoca si occupava del
direttore generale
dell'ufficio,
dell'ufficio beni e servizi,
che è quello che avrebbe dovuto autorizzare l'acquisto.
Sì, praticamente è quello che tira fuori i soldi.
E lui invece non autorizzò questo acquisto.
Dunque, questa è la parte ufficiale. Allora, successe questo, che fui chiamato, non ricordo se c'era anche il generale Mattiello, perché di solito ci chiamavano insieme,
sì.
Dove il capo del dipartimento ci spiegò per quale motivo non riteneva di acquistare
questi spray,
fermo restando che autorizzò l'altro,
sì,
l'altro materiale. Da qui ritengo che il capo del dipartimento abbia comunicato al generale Ragosa
e lui fece questo.
Però le ripeto, questa qui è una nota che è passata tra
sì, non è stata indirizzata a lei.
Non è stata indirizzata a lei.
Ho capito.
Cioè, io praticamente è un
passato. Ma lei lo sapeva di
sì,
questo,
signore,
la conosceva.
Signore, assolutamente.
Sì.
Anche perché non, se non le potevo comprare,
certo,
non le potevo comprare ovviamente di tasca.
Ecco, ma tornando a questi spray al peperoncino, ufficialmente non fu autorizzato l'acquisto, stava dicendo che non può escludere.
Ma l'ho precedentemente dichiarato, nel senso che non posso escludere, tenuto conto che è un oggetto che è libero commercio, non c'è bisogno di porto d'armi, non c'è bisogno non c'è bisogno di maggiore età, perché il 98% di questo materiale che è all'interno, di questo liquido che è all'interno di questo spray, è acqua.
Sì.
Il 2% è peperoncino.
È urticante, sì.
Le dico perché, insomma, tecnicamente
non è
un concorso, per cui...
Ecco, lei aveva individuato l'ispettore Manzo, quindi, come responsabile di questo veicolo dove c'erano...
Sì, signore, è l'ispettore Manzo perché lavorava con me a questo centro di sperimentazione sulle armi letali e non letali, per cui era un mio collaboratore.
Questo ispettore Manzo è un istruttore, diciamo.
È un istruttore, sì.
Perfetto, sì, sì.
Certamente.
Ecco, ce la vuole descrivere la divisa dell'SCT? La divisa che aveva l'SCT a Bolzaneto.
Dunque, allora, l'uniforme, ci furono delle variazioni. Le devo fare per forza di cose un'analogia, perché era uguale a quella del GOM.
È uguale a quella del GOM.
Uguale, identica. Praticamente erano scarpe anfibie, quelle normali,
sì,
dell'amministrazione, con pantaloni della tuta di servizio, quella grigia, insomma.
Sì.
Sopra, invece di usare la giacca, tenuto conto che pensavamo anche a un periodo molto caldo, si decise di mettere una maglietta a maniche corte, una t-shirt, con un giubbetto che in maniera molto militare è chiamato giubbetto tattico, ma in tattico vuol dire che è pieno di tasche per poter mettere tantissima roba.
Multitasche.
Multitasche.
Mm.
E ovviamente un cinturone.
Di che colore era questo
nero,
giubbetto?
Nero. E un cinturone con fondina per la pistola, insomma.
Ecco, e aveva anche un supporto per il manganello, il cinturone.
Sì, no, del cinturone parliamo completo, perché il cinturone era completo di portamanette, porta sfollagente.
Sfollagente in uso era quello classico o quello telescopico? Lo sfollagente?
Non esistono altri che non...
Quello normale, diciamo.
Almeno la polizia penitenziaria...
Assolutamente.
No, assolutamente.
Ecco,
scusi, generale, il cinturone con la fondina, sì, che colore aveva?
Nero, nero, tutto nero.
E la maglietta?
La maglietta era un blu scuro.
Blu scuro.
Quello, ecco, che volevo dire, il servizio delle traduzioni con il GOM...
Tutto uguale.
Venivano soltanto da uno scudetto, dove il GOM ha un logo differente da quello del servizio traduzioni.
Vale a dire, ci dici due loghi così.
Sì, dunque sono cose...
Sì, no, ma...
Allora, il servizio delle traduzioni,
per precisione, ovviamente,
ha una pantera nera rampante.
Il servizio traduzione?
Traduzione, una specie di pantera, una cosa
Una pantera, sì.
Una cosa rampante, mentre invece il GOM ha un'aquila.
E sono dello stesso colore questi due?
Beh, la forma è necessariamente, quando sono stati decretati, le misure sono uguali.
Sì.
Beh, se si guardano c'è un...
E dove stanno messi questi
stanno
due?
Stanno messi o sul braccio o sono attaccati davanti sul taschino sinistro del giubbetto, insomma.
Ho capito.
Se invece c'è la giacca, sulla giacca completa della tuta, vengono attaccati sull'avambraccio sinistro.
Quindi differiscono solo per questo scudettino?
Assolutamente sì,
diciamo.
Basche uguali, gli anfibi uguali, pantaloni uguali, giacche uguali, magliette uguali e quant'altro ci sia.
Mostriamo le divise al test, se si individua quella.
Si autorizza.
Ci sono un po' di fotografie, vediamo se c'è anche quella del servizio centrale traduzione.
Beh, la prima è un sottotenente dei carabinieri.
Sì, no, vediamo.
Le devo vedere.
Sì, le guardi, vediamo se fra queste fotografie c'è anche quella del
Di uno è una fotografia del servizio traduzioni.
Di uno.
Estiva.
Estiva. Mm.
Vedevo c'è una pantera con le ali, ecco.
Mm. Di uno.
Di due è un giubbetto su una, sì, su una tuta, anche questa è... vorrei specificare che durante il G8 non sempre abbiamo portato, dico abbiamo anno,
sì, sì, certo.
Abbiamo portato la giacca a maniche lunghe sotto al gilet.
Per via del caldo.
Spesso e volentieri c'era la maglietta a maniche corte, una t-shirt a maniche corte.
Sì, sì.
Rispetto a questa fotografia che lei mi sta facendo vedere, riconosco comunque di due e di uno.
La pantera con le ali, quindi si confonde con la
schiena. Diceva della pantera con le ali? Non ho capito, una pantera alata.
Una pantera alata, non mi chieda perché, non.
No, scusa. Rampante aveva detto.
Cioè,
quindi. Sì. Abbastanza simile all'Aquila.
Credo che abbia un significato, ma pur essendo stato direttore del servizio centrale delle traduzioni, non.
Non mi permetti, eccola lì. No, va bene. Eccoci, ecco. Lei,
quello è il logo
del
servizio. Sì.
Ecco,
distingue che il soggetto fa parte del servizio traduzioni, insomma. Ecco.
Lei quante volte è andato a Bolzaneto?
Dunque andai la prima volta per ovviamente conoscere il comandante del reparto, che poi non trovai.
Quindi prima dell'inizio della manifestazione?
Credo di esserci stato quattro volte sicure. Una sicuramente quando venne il ministro della giustizia,
sì.
Che il ministro della giustizia fece un intervento ovviamente su Genova e visitò Marassi.
Poi ne parliamo. Sì, dunque diceva la prima volta, mi ha detto.
La prima volta per, diciamo, un saluto,
presentarsi,
sì, un saluto
al comandante della caserma.
Sì, il comandante della caserma, che era un credo primo dirigente della Polizia di Stato.
Certo.
Non ricordo il nome. Insomma, comunque era lui. Dunque, poi la volta del ministro, sicuramente l'ultimo giorno quando stavamo finendo di tradurre
sì.
Gli arrestati della Diaz.
Ecco.
Per cui sono tre.
Quando era stato sentito non ha ricordato una seconda volta la mattina del venerdì, prima che arrivassero gli arrestati. Lei aveva detto la prima volta per presentarmi al comandante della caserma, poi una volta la mattina del venerdì prima che arrivassero gli arrestati, per controllare che tutto fosse a posto.
Sì, mi perdoni, adesso sto cercando, perché sto cercando qualche, devo cercare per forza qualche situazione particolare, se no non riesco a ricordare. Sicuramente sì, feci un sopralluogo per vedere, era tutto vuoto, nel senso che, sì, senz'altro sì. Poi, le ripeto, la volta del
ministro,
mi sembra che fosse nella nottata fra il sabato e la domenica.
Ecco, vediamo un po' che cosa ricorda della visita del ministro.
Allora, vabbè, insomma, io fui contattato fatto dal caposcorta nel pomeriggio, credo che sia il sabato pomeriggio,
sì.
Nel tardo pomeriggio, verso le 6 credo, dal caposcorta del ministro della giustizia, me lo passò sul cellulare, insomma, e il ministro voleva avere notizie ovviamente di quello che stava accadendo, perché a sua volta aveva notizie dalla televisione che erano,
certo.
Riferì al ministro quello che stava succedendo, e il ministro mi disse che avrebbe avuto intendimento di scendere a Genova, cosa che sconsigliai, nel senso non ritenevo che fosse il caso di scendere. Lui ne prese atto e mi disse